Pasqua di luce, Pasqua di profumo. Chi sono le persone che per prime arrivano a sperimentare la luce della Pasqua? Sono le donne. Noi abbiamo ascoltato adesso il racconto che ne fa l'Evangelista Giovanni, sapendo che un po' tutti gli evangelisti mettono dei particolari diversi anche di questo giorno, questo mattino di Pasqua. Per Giovanni è Maria di Maddala. È lei che di buon mattino, quando era ancora buio, va al sepolcro. Questa notte, nella solenne veglia pasquale, noi abbiamo ascoltato il racconto dell'Evangelista Luca, che è l'Evangelista di questo anno liturgico che stiamo vivendo. Insieme a Maria di Maddala lui dice che c'era anche Giovanna e Maria, madre di Giacomo. In ogni caso, per tutti gli evangelisti, sono le donne le prime a vedere la luce di Pasqua. Ed è interessante perché? Perché le donne che danno alla luce, che mettono al mondo, sono le prime testimoni della luce. Le donne mettono alla luce, fanno venire la luce e la vita, e sono le prime testimoni della luce. È interessante questo, perché ci fa dire, allargando lo sguardo, che le donne forse arrivano prima. Solo una volta nella Bibbia arrivano dopo, per seconde, alla creazione. Ma sappiamo che quello è un racconto scritto da maschi in una società particolare, ma dopo si sono presi la rivalsa, e normalmente loro arrivano prima a intuire, a captare, a capire. Lo dico oggi perché è Pasqua, poi non lo dico più lungo tutto l'anno, ma normalmente arrivano prima a intuire alcune cose, anche sul tempo. Il tempo certamente, perché hanno iscritto nel loro corpo la dimensione del tempo, la ciclicità, l'hanno lì dentro, e quindi che anche intuiscono, afferrano e captano prima di noi maschi. Ma anche qui a Pasqua sono le prime a gustare la luce della risurrezione. Per molto tempo, nelle case, ai tempi di Gesù sicuramente, ma fino a non tantissimi decenni fa, era proprio la donna che custodiva la luce. Perché? Perché la luce era un rito, era addirittura un'arte. Bisognava scovare nel focolare domestico la fiammella, attingerla, elevarla, custodirla, proteggerla, un po' quello che abbiamo fatto anche noi questa notte, accendendo al fuoco nuovo il cerchio pasquale. Abbiamo dovuto proprio un po' cercare tra i tizzoni ardenti quella fiammella che ci potesse far attingere la luce, e poi innalzarla sul cielo, che abbiamo preparato con la data della Pasqua 2016, con la croce, con i cinque grani d'incenso, a indicare le cinque piaghe del corpo di Cristo. E poi abbiamo dovuto proteggere questa fiammella, perché all'esterno, nella notte, il vento rischiava di spegnerla. La luce, la custodia della luce, è un'arte. E allora la donna da sempre ha avuto questo specifico: custodire la luce. E significa anche far vedere le cose come stanno. Custodi della luce. Le donne, custodi della luce, sono le prime a vedere la luce della risurrezione. Ecco perché sono loro a dare la luce. E quando Gesù da grande dirà: non può restare nascosta una città collocata sopra il monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio. Il moggio era un'unità di misura delle granate, una specie di secchio. Ecco, non si accende una luce per metterla sotto il secchio, ma per metterla sul lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Ecco, in queste parole è bello ritrovare l'esperienza quotidiana familiare di Gesù, che nella sua casa a Nazaret ha visto tante volte la sua mamma fare questa azione. Maria, appunto, come custode della luce, del fuoco, doveva prendersi cura. E questa azione quotidiana sicuramente Gesù l'ha vista tantissime volte. Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma nel lucerniere, perché faccia luce. E ancora, attingendo a questa simbologia della luce, una sera, mentre Gesù con i discepoli guardava il profilo di Gerusalemme, mentre per introdursi alla grande festa si accendevano dei falò che illuminavano a giorno la città, Gesù dice: io sono la luce del mondo. Pensate la pregnanza di una parola così mentre tutti erano ad ammirare lo spettacolo di questa città che di notte sembrava vivesse con la luce del sole. Erano i falò. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Così altre simbologie. Di fronte alla porta del Tempio, la porta bella del Tempio, Gesù dirà: io sono la porta del cielo. Io sono la porta. Cioè vuoi conoscere Dio, vuoi conoscere il mistero di Dio? Passa attraverso di me. Vedete questa immediatezza per chi ascoltava Gesù 2000 anni fa? La luce, la porta, qualcosa che parlava. Dunque le donne le prime ad arrivare a gustare la luce della Pasqua. È vero che nella nostra Italia, in un certo periodo, il periodo del fascismo, la donna è stata definita l'angelo del focolare. O era anche per dire: tu preoccupati della casa, tu metti al mondo figli, e tanti, perché devono andare al fronte, devono far vedere chi è l'Italia, devono fare. E il resto ce lo facciamo noi, ci preoccupiamo noi. Ecco, non la intendo ovviamente in questa dimensione, ma forse abbiamo bisogno nuovamente di donne che custodiscano la luce. Più che di donne da copertina, abbiamo bisogno di donne che custodiscano la luce. Più che di donne nell'isola dei famosi, abbiamo bisogno di donne nella quotidianità, dove non si è famosi, ma si è preziosi, perché appunto si protegge, si custodisce, si fa luce nella casa, si intuisce, si capta, si avvia al mistero, si educa alla vita bella, alla vita vera, alla vita giusta. Ecco di cosa abbiamo bisogno, di queste donne. E allora è bene che queste donne siano le prime ad arrivare, perché davvero di queste donne noi abbiamo bisogno. Pasqua di luce e poi Pasqua di profumo. Giovanni dice nulla di Maria di Magdala, allora dice che lei va con degli aromi, con dei profumi. Ce l'ha detto appunto Luca questa notte e un altro evangelista anche. Le donne vanno portando con sé degli oli aromatici. Certo, Giovanni non ha rinunciato al profumo, tant'è vero che il lunedì santo, lunedì scorso, l'ingresso della settimana santa, l'abbiamo vissuto col profumo buono di quel unguento costosissimo, preziosissimo, che proprio Maria nella casa di Betania, là dove c'erano Lazzaro, Marta e Maria, aveva versato sui piedi di Gesù. E quindi siamo stati introdotti nella grande settimana santa da una parte con la puzza della morte, perché lì fino a poco tempo prima c'era Lazzaro morto, Lazzaro che viene rianimato ed è festa, e la casa allora si tinge e si colora di questo profumo. Quindi Giovanni non ha rinunciato a questa dimensione. Gli altri evangelisti lo specificano meglio, ma è bello appunto che si arrivi con questo profumo. E il profumo, dicevo all'inizio della celebrazione, della nostra esistenza, della nostra fede, della nostra ricerca di senso, di significato. Luce e profumo, due elementi normalmente silenziosi. È vero che anche la luce ha i suoi rumori, ma normalmente è il silenzio, come anche è silenzioso il lievito. Nella seconda lettura noi abbiamo proprio ascoltato questa immagine. Un po' di lievito basta per fermentare tutta la pasta, ma non fa rumore il lievito. Vedete, elementi silenziosi ma pregnanti, elementi silenziosi ma che fanno davvero la differenza. Allora, se Pasqua è come è, la festa di pietra che vengono scaraventate via, e quindi una pietra fa rumore, tutto ciò che ci è affidato però è nella dimensione del silenzio. Il lievito, la luce, il profumo. Ecco la Pasqua. Ci chiede magari anche il silenzio, sì, è il silenzio della germinazione delle idee, della riflessione, del pensiero, del cuore, della profondità, della vita. Le donne sanno anche fare silenzio a volte, però c'è questa dimensione preziosa e importante. Quindi viviamo proprio la Pasqua così, con questo profumo, con questa luce, con questo lievito. È il modo col quale il mistero ci viene affidato, noi lo accogliamo e lo vogliamo vivere.